Pesce al cane e al gatto. Abbiamo già introdotto questo argomento nel precedente video in cui abbiamo visto una serie di informazioni su come scegliere il pesce per il proprio cane o per il proprio gatto e come evitare gli errori più comuni nella scelta del pesce da fornire al cane o al gatto. Si tratta di una parte importante, quindi se non avete visto il precedente video sul pesce vi invito a vederlo prima appunto di vedere questo, proprio perché permette di porre un po' le basi alle regole che si utilizzano nella scelta del pesce, sia che il pesce si trovi nell'alimentazione industriale, quindi nei croccantini o nell'alimento umido, sia che acquistiate il pesce per l'alimentazione casalinga del vostro cane o del vostro gatto. In questo video continueremo con le domande che mi vengono poste da parte dei proprietari riguardo appunto alla scelta del pesce per il proprio cane e per il proprio gatto, ma in questo caso parleremo un po' di più nello specifico proprio del cane e nel gatto, perché se la scelta del pesce da fornire può essere fatta indipendentemente dalla specie di destinazione, quindi sono regole universali che valgono anche per la scelta del pesce alimentare nelle persone, abbiamo alcune considerazioni specifiche anche da fare per il cane e per il gatto, per cui in questo video andremo a parlare un po' più nello specifico di queste specie animali e del pesce nella loro alimentazione. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Iniziamo dalla prima domanda, che è una domanda molto semplice ma che spesso viene posta da parte del proprietario, che è questa: posso prendere il pesce congelato al supermercato invece che il pesce fresco? La domanda viene posta nella quasi totalità dei casi per ragioni economiche e pratiche, quindi non per motivazioni che riguardano direttamente il cane o il gatto. Economiche perché spesso il pesce congelato va a costare meno rispetto al pesce fresco. Pratiche perché spesso il pesce congelato è già pronto, è già sfilettato, è già pulito o fornito, pensiamo ai bastoncini di pesce non impanati, in forma molto semplice da fornire anche al cane e al gatto rispetto magari a dover pulire un branzino per conto proprio. Ci sono delle grosse differenze tra il pesce congelato e il pesce fresco. In realtà la differenza nella scelta del pesce congelato riguarda un po' quello di cui abbiamo parlato nel precedente video, ovvero riguarda la zona di pesca, può riguardare il metodo di allevamento, può riguardare la provenienza di quel pesce. Più che esserci delle differenze vere e proprie dal punto di vista nutrizionale nell'alimentazione del cane o del gatto. Questo perché il congelamento è un'operazione tecnologica che altera pochissimo le caratteristiche del pesce e questo nel complesso a parità di pesce, se lo stesso pesce è fornito fresco o è fornito congelato, non porta a particolari differenze. Dobbiamo anche considerare un altro aspetto: il pesce fresco, se lo vogliamo fornire crudo, va comunque congelato perché abbiamo i problemi parassitari di cui abbiamo parlato in precedenti video, soprattutto legati ai parassiti anisachidei che richiedono comunque un congelamento preventivo del pesce nel momento in cui vogliamo fornirlo crudo. Nel momento in cui il pesce si fornisce cotto, è vero, il congelamento non serve, ma comunque serve la cottura e anche la cottura è un'operazione tecnologica che comunque porta delle alterazioni nella carne del pesce, per cui in generale le alterazioni rispetto al pesce fresco quando lo forniamo al cane o al gatto le abbiamo comunque. Per questo motivo la domanda che dobbiamo porci non è tanto: ma posso fornire il pesce congelato al cane e al gatto? Perché la risposta è palesemente sì, anche se il pesce magari è già stato cotto, può essere comunque congelato e poi scongelato, a quel punto è già cotto, quindi è più semplice da somministrare per la dose quotidiana del cane o del gatto, quindi da quel punto di vista non ci sono problemi. La domanda magari importante da porsi è questa: ma perché quel pesce è stato congelato? Perché qui chiaramente fa la differenza. Un conto è averlo congelato in casa per 4 giorni per uccidere eventuali parassiti che poteva presentare all'interno, che quindi non rappresentano più un rischio sanitario né per il cane né per il gatto, un conto è acquistarlo già congelato. Il pesce può essere venduto congelato fondamentalmente per due motivi. Il primo motivo sono le eccedenze, nel senso che c'è stata una forte quantità pescata da parte dei produttori primari, il pesce non è stato venduto tutto come pesce fresco e quindi in parte è stato congelato. Questo per loro è una perdita di valore perché il pesce congelato ha chiaramente meno valore rispetto al pesce fresco per ovvi motivi, ma è facile trovare del pesce congelato a un prezzo inferiore rispetto a quello del pesce fresco. In questo caso il pesce congelato è assolutamente equiparabile al pesce fresco, anche perché i pesci da eccedenza sono pesci che non rimangono congelati per tantissimo tempo, sono semplicemente congelati e poi vengono venduti nel giro di pochissimo, avendo scarse differenze dal punto di vista nutrizionale, per cui da quel punto di vista non c'è quasi nessuna differenza tra un pesce fresco e un pesce congelato. L'altra possibilità è che il pesce sia stato congelato di solito direttamente a bordo bordo della nave per ragioni di trasporto. Un pesce che è stato pescato in mezzo all'Atlantico doveva prima tornare nel paese di origine, poi essere commercializzato, trasportato su ruota, trasportato su rotaia, e questo richiede chiaramente dei tempi che sono molto prolungati, e i tempi prolungati non consentirebbero la vendita di quel pesce da fresco. Questo però al contempo vuol dire che il pesce congelato può arrivare letteralmente dall'altra parte del mondo, quindi essere stato congelato anche molto 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 tempo prima rispetto a quando lo consumiamo. In generale possiamo quindi valutare la zona di pesca, anche se, come abbiamo visto nel precedente video, non ci dà granché indicazioni, perché poi di fatto non sappiamo niente di quella zona di pesca, quindi ci rimane abbastanza difficile capire se il pesce nordico sia meglio del pesce indo-pacifico, non conoscendo precisamente la situazione di quel mare lì. L'altro, ed è in pratica l'unico aspetto su cui possiamo avere un occhio di riguardo, è la data di congelamento. Tendenzialmente sarebbe meglio non scegliere pesce che è stato congelato da più di un anno, poiché il regolamento 1379 del 2013 richiede di indicare in etichetta la data di congelamento o di primo congelamento, ad esempio nel caso in cui il pesce sia stato congelato, poi scongelato per fare dei bastoncini o dei filetti, poi ricongelato, comunque fa fede la data del primo congelamento e non quello del secondo congelamento per ovvi motivi. Controllare in etichetta non tanto la data di scadenza quanto la data di congelamento, quindi il momento in cui è stato congelato, è utile per evitare che ci siano state delle denaturazioni di tipo chimico, fondamentalmente l'ossidazione lipidica, ricordando che a temperatura di congelamento non avvengono reazioni microbiologiche, perché i batteri sono tutti fermi, sono tutti ibernati, ma le modifiche chimiche e enzimatiche avvengono comunque, sono molto rallentate, ma avvengono comunque. Questo può voler dire che la qualità degli acidi grassi in pesce congelato da 2 anni magari è molto peggiore rispetto a quella del pesce congelato da meno tempo. Quindi indicativamente cercate di guardare in etichetta la data di congelamento e vedere che sia quanto più vicina possibile alla data odierna. Indicativamente, se sono 3-6 mesi, grossi problemi non ce ne sono. Quando iniziamo ad arrivare verso l'anno, inizia ad essere decaduta un pochino la qualità, andare invece oltre l'anno è sconsigliato nella scelta di un pesce congelato per il cane e per il gatto. A parte questa, non abbiamo grosse preferenze nel scegliere un pesce congelato rispetto ad un altro. Rispetto al pesce fresco, chiaramente la possibilità di scegliere il pesce fresco sarebbe migliore, quindi se uno ha la possibilità di dare al cane o al gatto del pesce fresco dal punto di vista nutrizionale, ci sono molti nutrienti che si degradano nel giro di pochissimi giorni dalla pesca, e questo vuol dire che se riuscite a fornire il pesce fresco in generale è meglio, ma non abbiamo tutte queste perdite, non è un disastro, ecco, se fornite del pesce congelato normalmente nell'alimentazione del vostro cane o del vostro gatto. Diciamo che il pesce fresco è un plus rispetto al pesce congelato, ma il congelato non ha delle caratteristiche scadenti, è il fresco che ha qualcosa in più, casomai. E arriviamo così alla seconda domanda, in parte legata alla prima, ma secondo me molto più di peso. Molti proprietari pensano che fornire il pesce al cane e al gatto sia migliore rispetto a fornire la carne, perché il pesce è più leggero rispetto alla carne. È una credenza fondata, diciamo che lo può essere parzialmente a seconda del punto di vista dalla quale si guarda, ma può essere una considerazione che vale esclusivamente per il pesce dato come alimento singolo, fresco o congelato. Assolutamente non vale per i croccantini, per motivi che andiamo a vedere. Spesso invece ho parlato con proprietari che fornivano i croccantini al pesce, al cane e al gatto perché sono più leggeri, perché il cane è grasso e quindi quelli al pesce sono più leggeri. Non c'è assolutamente alcuna base per poter dire una cosa del genere, ma andiamo a vedere perché. La domanda che dobbiamo porci è: ma cosa vuol dire leggero? Chiaramente questa parola non ha una definizione dal punto di vista scientifico, ma valutando un pochino quello che pensavano i proprietari, l'ho applicato a due possibili categorie. La prima è la presenza di grasso all'interno del pesce: tanto più un pesce è grasso, meno è leggero; tanto più un pesce è magro, più è leggero. Indicativamente, la quantità di grasso nello stomaco del cane e del gatto rallenta la digestione dell'alimento, e questo vuol dire che un pesce molto magro come il merluzzo sarà molto più veloce da digerire rispetto a un pesce molto grasso come il salmone. La risposta a questa domanda, che abbiamo ampiamente dato nel precedente video, beh, è implicita anche già in queste parole che ho detto, ovvero il pesce è più leggero da questo punto di vista, quindi il pesce è meno grasso se ha meno grasso, non tutti i pesci sono uguali, quindi pensare di dare il salmone perché è più leggero non ha nessuna base sostanzialmente perché il salmone è molto più grasso e più difficile da digerire anche rispetto a un pezzo di carne bovina. Rispetto a quello stesso pezzo di carne bovina, chiaramente il merluzzo diventa molto più digeribile, quindi se con leggero intendevate la velocità di svuotamento gastrico per alcuni pesci rispetto alla carne è vero, per altri pesci rispetto alla carne non è vero. La seconda possibilità di applicare la definizione di leggero è quella relativa alla digeribilità, cioè alla quantità di pesce effettivamente assorbito sul totale che è stato mangiato. A parità di grasso con la carne, il pesce è più facile o più difficile da digerire rispetto a quella stessa carne? Mediamente la risposta è più facile. E dal punto di vista scientifico ci sono due motivi. Il primo ve lo faccio vedere in questa immagine. Questa è una sezione istologica di un muscolo di pesce nello specifico il pesce era l'Oreochromis mossambicus, la tilapia. Nelle prime tre immagini possiamo vedere diverse sezioni del muscolo di pesce, mentre l'immagine più in basso è il muscolo bovino, è la normale carne bovina. Si può vedere in modo abbastanza chiaro che le fibre muscolari tagliate trasversalmente sono molto più grandi nel bovino rispetto al pesce. Mediamente nel pesce sono più piccole rispetto alla carne. Questo consente una digeribilità proteica maggiore perché? Perché la fibra muscolare è più piccola, lascia maggior possibilità di attacco da parte degli enzimi rispetto a una fibra muscolare più grossa. Ricordiamoci sempre che gli enzimi digestivi, gli enzimi gastrici, attaccano la fibra muscolare dall'esterno, per cui tanto più la parte da digerire è piccolina, tanto meglio l'attaccheranno, tanto più sarà digeribile quell'alimento rispetto a una fibra muscolare che invece è più grande. L'altro motivo è che il collagene nel pesce è più abbondante, ma è anche più morbido rispetto a quello della carne. Il collagene della carne, che è un po' diverso, non è facile da digerire come il collagene del pesce. La differenza nel collagene porta a due conseguenze distinte, entrambe che migliorano in positivo la digeribilità del pesce. La prima caratteristica è che il collagene si denatura già a temperature di cottura ma molto basse, cioè a 40-50 gradi già il collagene inizia a denaturarsi e lo fa anche in modo abbastanza veloce. Questo peraltro è il motivo per cui la cottura del pesce impiega generalmente pochi minuti, anche quando il pesce è grande, la cottura della carne invece chiaramente impiega più tempo rispetto a quella necessaria per cuocere il pesce. Il motivo qual è? Che il collagene si denatura facilmente, le fibre muscolari si separano, il calore passa meglio tra le fibre muscolari. Questo vuol dire che cuocere anche poco, quindi anche una temperatura relativamente bassa, quantomeno sufficiente comunque per sanificare il pesce dal punto di vista microbiologico, permette di avere un alimento molto molto digeribile dal punto di vista proteico. Quando invece il pesce viene fornito crudo, abbiamo visto prima, deve essere comunque congelato per la sanificazione dal punto di vista parassitario, è il congelamento che denatura le fibre collagene. Qui vi faccio vedere un'immagine al microscopio nella quale un pesce che era il merluzzo è stato congelato per solamente 3 ore, quindi è stato congelato veramente poco, considerando che bisogna congelarlo per 4 giorni per sanificarlo dal punto di vista parassitario. Ecco, dopo 3 ore questa è la differenza. A destra potete vedere l'immagine prima del congelamento, dove le fibre muscolari erano ben disposte, fondamentalmente gli spazi bianchi, che poi sono quelli del collagene, erano pochi. Guardate invece cosa è successo nell'immagine di sinistra dopo il congelamento, dove gli spazi bianchi, che a questo punto non è più collagene ma è fondamentalmente acqua, si sono molto staccate fra loro, fondamentalmente perché il congelamento ha rotto le cellule, il ghiaccio ha un volume più grande rispetto a quello dell'acqua, l'acqua è uscita e vediamo come le fibre muscolari si sono raccolte fra loro, ma sono anche ben distanziate. Questo permette in generale un buon attacco dal punto di vista degli enzimi e rende nel complesso quindi il pesce particolarmente digeribile rispetto alla carne. Chiaramente sono considerazioni medie, vanno fatte poi da pesce a pesce perché la situazione in generale potrebbe cambiare. Comunque, se dobbiamo ragionare sulla media, beh, in questo caso la media è che effettivamente sì, il pesce è più digeribile rispetto alla carne. A mostrare come la distinzione va fatta pesce per pesce, vi faccio vedere questo articolo scientifico piuttosto vecchio che ha valutato le caratteristiche del collagene di diverse specie ittiche, valutando che al solito ce ne sono alcune che lo hanno più denso e più duro, altre che lo hanno meno denso e più morbido, per cui la considerazione deve essere fatta specie per specie e non in generale parlando di pesce. Al solito ci riallacciamo a quello che dicevamo nel precedente video e il pesce deve essere conosciuto e bisogna ragionare su singola specie. specie e non sul totale in generale del pesce. Per rispondere alla domanda che ci siamo posti, il pesce è più leggero rispetto alla carne? Beh, dal punto di vista proteico, mediamente potremmo anche dire di sì, dal punto di vista del grasso dipende dal pesce e di conseguenza tutta la domanda deve essere posta in considerazione alla specie. Se per un merluzzo è vero che è più digeribile rispetto alla carne, del resto ha pochissimo grasso e la componente di collagene è stata valutata, come abbiamo visto nel lavoro precedente, per altri pesci, come ad esempio il salmone, che è molto grasso, la quantità molto abbondante di grasso all'interno di questo pesce, beh, può rendere anche più difficile la digestione rispetto a quella che troveremo nella carne, quindi va fatto specie per specie, non ci sono alternative purtroppo. E riguardo all'alimentazione industriale, quindi alimenti secchi o alimenti umidi, ha senso di parlare di pesce come più leggero rispetto alla carne, come abbiamo visto per l'alimentazione casalinga? La risposta è a tutti gli effetti no, perché bisogna considerare che una considerazione del genere si può fare solamente quando è l'alimento singolo. È chiaro che se prendo del pesce casalingo e lo fornisco insieme ad un mattone che non è assolutamente digeribile né per il cane né per il gatto, vado a minare la digeribilità totale dell'alimentazione. Il fatto è che le alimentazioni industriali sono delle composizioni fatte dalle aziende mangimistiche, per cui è vero che le fibre del pesce sono più piccole rispetto a quelle della carne e quindi la digeribilità proteica può essere aumentata, però spesso possono essere inserite anche altre fonti proteiche, magari di origine vegetale, che vanno a ridurre la digeribilità totale dell'alimento. Oppure il pesce può essere sgrassato, magari per farci l'olio di pesce, per poi essere aggiunto dell'altro grasso, anche magari meno digeribile o in maggiori quantità rispetto a quello che era compreso nel pesce iniziale, che viene poi aggiunto all'alimento sia secco che umido nel complesso, per cui vanno considerate le modifiche tecnologiche che vengono fatte dalle aziende per qualunque tipo di alimento industriale, e le considerazioni che abbiamo appena fatto a proposito dell'alimentazione casalinga, che già non erano considerazioni univoche, cioè che vanno in un'unica strada per il casalingo, assolutamente non possono valere per l'alimentazione industriale, in quanto l'alimentazione industriale è un complesso di tanti ingredienti che vengono messi insieme dall'azienda mangimistica, e la digeribilità totale è la digeribilità totale non del pesce ma dell'alimento, in cui il pesce rappresenta solamente una parte. Per cui modificare l'alimentazione, passare magari il croccantino al pesce in estate perché è più leggero, oppure se il cane è grasso scegliere un alimento al pesce perché è più leggero quando in realtà è più grasso rispetto all'alimento che davate prima, non ha nessun tipo di senso. In quel caso non bisogna scegliere in base al pesce, ma bisogna scegliere nello specifico in base all'etichetta dell'alimento singolo e controllare che l'etichetta di quell'alimento, in base al problema che ha, sia opportuna come alimento da fornire a quel cane o a quello specifico gatto. Arriviamo quindi all'ultima domanda, l'unica relativa al non al tanto a quale pesce fornire, ma a come fornirlo al cane e al gatto, che è questa: è necessario togliere le lische al pesce che forniamo al cane e al gatto? È una domanda importante e, se vogliamo dare una risposta semplice, la risposta è chiaramente sì. Le lische sono a tutti gli effetti dei corpi estranei, vanno tolti dal pesce che forniamo al cane e al gatto. In questo modo evitiamo quello che nel video relativo alla gestione dei rischi nell'alimentazione del cane e del gatto abbiamo indicato come rischio fisico. La realtà delle cose però è un pochino più complicata, sostanzialmente, perché le lische si rimuovono tutte, si rimuovono in parte. Pesci molto piccoli come le acciughe, cosa faccio? Le posso dare? Non le posso dare? Ci sono da fare tutta una serie di considerazioni, anche in virtù del fatto che le lische in parte sono anche digeribili e possono contribuire all'apporto di calcio, quindi essere utilizzate nelle diete a crudo in sostituzione alle ossa, per cui vale la pena di approfondire un pochino questo argomento per capire se le lische vanno sempre tolte, se vanno tolte a volte o se a volte si possono dare senza particolari problemi. Intanto c'è un fattore importante da considerare: non tutti i pesci hanno le ossa. Può sembrarvi strano, e non sto parlando delle cozze, sto parlando proprio di pesci, quindi di subfilum pesci, ma alcuni pesci non hanno ossa, ma hanno il loro apparato scheletrico composto da cartilagine. Nella classificazione dei pesci dal punto di vista scheletrico si possono infatti distinguere tre categorie di pesci. Abbiamo i pesci osteoiti, che sono i pesci che hanno uno scheletro composto da ossa. Ne fanno parte moltissimi dei pesci che utilizziamo, ad esempio le alici, le sardine, il salmone, le orate, il branzino, sono tutti pesci che hanno un apparato scheletrico composto da ossa. Ci sono poi i condroitti, cioè i pesci che hanno l'apparato scheletrico composto da cartilagine e non hanno ossa. Tra quelli comunemente consumati troviamo il pesce spada, il palombo, il gattuccio, la razza. Abbiamo poi anche dei pesci condrosti, cioè a metà tra un osteoite e un condroite, quindi loro a tutti gli effetti hanno delle lische ossee. L'esempio più noto di questi pesci, che sono pochissimi sul totale, è lo storione. La presenza o l'assenza di ossa nel pesce fa chiaramente la differenza, perché la differenza fondamentale tra la cartilagine e l'osso è che la cartilagine non è calcificata. Questo vuol dire che per quanto riguarda i condroiti, cioè i pesci a cartilagine, le lische possono essere fornite senza particolari problemi, per tutti e due i problemi legati al rischio fisico che possono causare le ossa, comprese le lische ossee, ovvero le perforazioni e le costipazioni. I pesci a cartilagine evitano entrambi questi rischi perché, uno, la cartilagine è più morbida rispetto all'osso ed essendo più morbida è difficile che anche una parte acuminata, come possono essere per esempio le lische della razza, che sono molto allungate, siano anche particolarmente elastiche, pieghevoli e facilmente spezzabili con la bocca del cane o anche del gatto. Questo vuol dire che nel momento in cui vengono ingerite difficilmente daranno perforazione proprio perché si piegano anche quando sono cotte, perché non c'è una parte minerale importante in questi tipi di lisca. L'altro problema, quello delle costipazioni, è anche qui evitato perché la costipazione non dipende dalla grande quantità di osso in generale nell'intestino, ma dipende dalla grande quantità di calcio nell'intestino. Siccome le cartilagini non sono calcificate, sono quindi matrici sostanzialmente proteiche, per quanto poco digeribili, transiteranno comunque sia dall'intestino senza causare particolari problemi. Questo vuol dire che in questi pesci le lische si possono fornire esattamente con la tranquillità con cui forniamo un orecchio di maiale. Orecchio di maiale, struttura cartilaginea cotta, perché l'orecchio di maiale generalmente si fornisce al cane essiccato, quindi a tutti gli effetti cotto, e non porta particolari problemi, è pochissimo digeribile e non può causare le costipazioni. Questo vale anche per i pesci a cartilagine. La questione invece che riguarda i pesci ossei è un pochino diversa, chiaramente perché le lische ossee sono delle ossa a tutti gli effetti. E quindi qui tornano i due classici problemi, perforazione e costipazione, che riguardano in generale le ossa dei mammiferi, a cui non ho ancora dedicato un video, ma prometto lo farò prima o poi. Prima o poi. La differenza sostanziale tra le lische e le ossa, magari le ossa del pollo, sta nelle dimensioni e nella forma di queste due ossa appartenenti ad animali diversi. In particolare, per quanto riguarda le lische, il problema è la forma acuminata. La lisca acuminata rende molto più soggette le perforazioni, soprattutto della prima parte dell'apparato digerente, quindi faringe, esofago, sia nel cane che nel gatto, rispetto a una parte ossea che è acuminata. Non è, posso pensare a una scapola di coniglio. Questo problema si intensifica nel momento in cui la lisca viene cotta, perché chiaramente la cottura, esattamente come succede nelle ossa di mammifero, va a togliere la parte organica dall'osso, lasciando sostanzialmente quella minerale, rendendolo più rigido e causando ancora di più la possibilità delle perforazioni. Tuttavia, alcune lische sono particolarmente grandi, penso alle lische di merluzzo, che possono causare problemi anche da crude nell'alimentazione del cane. Del gatto non le prendiamo nemmeno in considerazione. Quello per cui bisogna fare attenzione è quindi la dimensione della lisca e il fatto che sia appuntita. Lische grandi e appuntite non sono consigliabili nell'alimentazione né del cane né del gatto. Fondamentalmente il consiglio è quello di rimuovere sempre la lisca centrale, quindi fondamentalmente cercare di fare nei limiti del possibile uno sfilettamento del pesce. Per le lische più piccole, quelle piccoline tendenzialmente non danno problemi di perforazione, sono anche molto difficili da togliere, perché è materialmente difficile trovarle quando si sfiletta il pesce, infatti spesso rimangono appunto quando si prepara il pesce anche nei nostri piatti ed è chiaramente impossibile toglierle tutte, per cui per quelle lische lì non c'è una grossa preoccupazione, salvo considerare il pesce in relazione alle dimensioni del cane e del gatto. È molto più semplice perché i gatti hanno tutti pressoché la stessa dimensione. È chiaro che se fornire un pesce non particolarmente grande come uno sgombro ad un cane molto grande come una non gli porterà probabilmente problemi perché le lische dello sgombro sono sì acuminate e appuntite, ma allo stesso tempo vengono mangiate da un cane molto grande, per cui le perforazioni si saranno limitate da questo punto di vista. Quando invece vengono date ad un barboncino, chiaramente quelle lische per lui diventano molto grandi e il rischio di perforazione diventa molto grande. Di conseguenza, paragonate sempre, magari anche con l'aiuto del veterinario che vi segue nell'alimentazione del vostro cane o del vostro gatto, la dimensione dimensione del cane, della bocca del cane, con la dimensione del pesce, e bisogna fare un pochino caso per caso questo tipo di considerazione. Altra considerazione da fare è che le lische vanno comunque sempre fornite con ancora il muscolo del pesce intorno. Questo è importante perché il muscolo del pesce riesce ad evitare le perforazioni, in quanto fa un po' da protezione. Chiaramente c'è del muscolo intorno all'osso che si trova all'interno e fa un po' da scudo alla possibilità di perforazione da parte dell'osso. Inoltre, come abbiamo già accennato prima, non fornire le lische da cotto, ma fornire le lische esclusivamente da crudo, quindi con congelamento preventivo nell'ambito dell'alimentazione a crudo, proprio perché la cottura aumenta il rischio di perforazioni connesse alle lische. Per quanto riguarda invece la parte delle costipazioni, quindi l'altro rischio classico legato alle ossa dei mammiferi, beh, in realtà bisogna considerare che il pesce ha un rapporto tra parte scheletrica e parte carnea molto più a favore della parte carnea rispetto a quello che succede nei mammiferi. Il motivo è abbastanza semplice: c'è meno gravità in acqua e lo scheletro non deve sorreggere tutto l'animale, perché c'è anche l'effetto dell'acqua per questi animali. Di conseguenza, anche dando un pesce intero, la lisca rappresenta una piccola parte e conseguentemente sarà difficile avere una costipazione da eccesso di calcio. Quando si utilizza come osso nell'ambito di un'alimentazione a crudo per il cane o per il gatto, le lische ossee rispetto a quando invece si utilizzano gli ossi di mammifero. Qui chiaramente c'è una bella differenza, però in generale per le lische il rischio in assoluto maggiore è quello relativo alle perforazioni, non quello relativo alle costipazioni, che invece nel caso del pesce è abbastanza trascurabile. Nel caso di pesci molto piccoli come le alici e le sardine, che sono in assoluto i più classici, possono essere forniti con le lische sia al cane che al gatto? La risposta indicativamente è sì, sono pesci piccoli, le lische sono veramente molto piccole, sono molto elastiche, pur essendo pesci ossei si piegano con facilità. Oltretutto vengono masticate sia dal cane che dal gatto, quindi sono poco soggette a causare perforazioni. È una domanda che spesso viene posta dai proprietari di cani e di gatti, tuttavia limitatevi a dare con le lische solamente questi pesci piccolini qua e crudi, quindi nell'ambito di un'alimentazione a crudo. Se volete darli con la lisca nell'ambito di un'alimentazione a cotto, oppure se volete fornire pesci più grandi nell'ambito di un'alimentazione sia a crudo che a cotto, fate comunque una domanda al veterinario che vi segue, non vi costa nulla e vi garantisce sicurezza sicuramente rispetto agli effetti avversi, sostanzialmente le perforazioni che potrebbero derivare dal fornire una lisca ossea sbagliata, troppo grande per il cane e per il gatto. È bene valutare caso per caso e prendendo in considerazione non solo la specie ittica, ma anche il singolo cane o il singolo gatto che andrà a mangiare quel pesce, per evitare problemi che non ha senso andarsi a cercare, secondo me. E con questa domanda concludo questa trattazione generale riguardo alle domande più frequenti che mi sono state fatte, appunto riguardo al pesce nell'alimentazione del cane e del gatto. Ci sono tante cose da considerare, ma soprattutto se volete iniziare a fornire il pesce nell'alimentazione del vostro cane o del vostro gatto, pensate soprattutto al pesce, al tipo di pesce, valutate la specie, valutate le differenze sia in base alla reperibilità, quindi a quello che trovate nella vostra zona. Parlando ad esempio con persone che vivono al sud Italia, c'è una grossa abbondanza di pesce, ma anche sull'Adriatico c'è una grossa abbondanza di pesce, sia di scelta che di costi più bassi rispetto invece alle persone che vivono nel nord Italia e dalla parte dove sto io, quindi riviera tirrenica del paese. Vedo che ci sono molte differenze nella scelta del pesce nelle varie parti d'Italia, per cui sono considerazioni che, visto che lo state guardando un po' tutti questo video da nord a sud Italia, vale la pena di fare in considerazione a quello che trovate nella vostra zona. Si prende tutta una serie di pesci che trovate senza grossi problemi dove abitate e a quel punto si va a fare una scelta in relazione al vostro cane o al vostro gatto. Il pesce è un ottimo alimento da inserire nell'alimentazione, non provoca particolari problemi prese le opportune precauzioni naturalmente, porta dei nutrienti che nella carne tendenzialmente non si trovano, quindi da utilizzare sia come intercalare, cioè un certo numero di volte a settimana, sia in alcuni casi, penso a delle patologie, anche come alimentazione esclusiva. Seguo dei cani e dei gatti che mangiano esclusivamente pesce e non mangiano carne per vari motivi, è un'ottima alternativa alla carne. Quindi demonizzarlo o non fornirlo mai motivi che sinceramente non capisco, non mi sembra avere alcun senso. Fornire il pesce è anche un ottimo modo per aumentare la variabilità di alimenti che forniamo al cane e al gatto, anche perché poi le carni che si possono trovare in giro non è che siano così tante e il pesce quindi fornisce un'ottima alternativa alla carne. Spero di essere stato chiaro con queste 6 domande, spero di avervi un po' chiarito qualche dubbio generale sull'alimentazione del cane e del gatto in relazione alla possibilità di fornire il pesce. Non ho esaurito l'argomento perché poi in futuro farò anche altri video relativamente al pesce, sicuramente uno sulla tiaminasi e poi magari parlando dei metalli pesanti, ma anche prendendo in considerazione altri prodotti ittici che non sono il pesce. Qui abbiamo parlato di pesce, ma ci sono anche crostacei, ci sono molluschi gasteropodi, cefalopodi, bivalvi, ci sono gli echinodermi, sono alimenti rari, raramente utilizzati nell'alimentazione sia del cane che del gatto, ma che in alcuni casi possono essere utili e anche fare la differenza, quindi varrà la pena anche di parlare di quello nei prossimi video. Per il momento fatemi sapere che cosa ne pensate. Voi avevate mai preso in considerazione al solito di dare il pesce al vostro cane e al vostro gatto? Vi eravate posti delle domande sul tipo specifico di pesce da fornire al vostro cane e al vostro gatto? Dove lo prendete? Prendete il pesce fresco? Prendete il pesce congelato? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube, oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria, una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.